19.4 minuti, tempo di bilanci, come dicevamo, lo stiamo facendo dal lunedì e naturalmente proseguiremo anche domani in questo scorcio di 2020, anno difficile, singolare. Naturalmente inutile stare a spiegare perché ne parliamo ogni sera senza sconti. Una delle persone che in questi mesi ci ha aiutato a raccontare questo 2020 sotto profilo soprattutto le riflessioni politiche è il professor Alfonso Maurizio Iacono, docente di filosofia all'Università di Pisa. Buonasera, grazie di essere con
buonasera,
noi.
Buonasera, ben trovati.
Professore, cosa ci ha raccontato questo 2020? Cosa ci sta raccontando?
Questo 2020 ci sta raccontando secondo me molte cose, alcune delle quali dobbiamo ancora probabilmente metabolizzare. Intanto ci ha raccontato che noi dobbiamo chiudere con una certa arroganza e con l'idea che si possa vivere così come viviamo giorno per giorno. Lo dico in modo un po' paradossale, ma la mia sensazione è che questo virus, vivente o no, sicuramente ha mostrato un'intelligenza collettiva superiore a quella degli umani, e questo ci dovrebbe fare riflettere, perché quello che ha messo a nudo questo virus è il fatto che noi diamo troppa importanza alla competition piuttosto che alla cooperazione. Viviamo un po' in una forma così individualistica e con un'idea anche di libertà, a mio parere, condivisa un po' da tutti, che non è tanto quell'idea di libertà che dovrebbe essere, che è quella per cui la libertà tua ha il suo limite nel rispetto della libertà degli altri. Al contrario, c'è un po' questa idea per cui la libertà è un'espansione del proprio io senza limiti, e questo avviene, attenzione, in democrazia, perché campioni di questa idea, tra l'altro vista in una chiave virilista, maschilista, sono personaggi, uomini politici, presidenti come Trump, come Johnson, come Bolsonaro, figure che esprimono una democrazia. Questo dovremmo riflettere, che tipo di democrazia. L'altra cosa è che abbiamo scoperto che lo smantellamento dello Stato sociale, l'inno allo Stato minimo, ci fa pagare pegno. Non fa pagare pegno a tutti, fa pagare pegno alla maggior parte delle persone. Perché noi viviamo in un mondo dove negli ultimi anni la diseguaglianza è aumentata enormemente, e quindi io condivido quello che diceva Ramonet, che dicono molti altri. Mi domando se la vera patologia non sia la normalità a cui non vogliamo tornare. Quindi il 2020 ci deve fare riflettere su questo. Invece di tornare alla vecchia normalità, che secondo me è patologica, dovremmo immaginarci un modo di vita diverso. Se potessi dirlo, dovremmo lottare per quella che io chiamo la poesia della vita. Qualche barlume è venuto fuori,
Fuori. Lei diceva lo Stato, però lo Stato italiano, diciamoci la verità, non ha dato una grandissima prova di sé in questi mesi. La letalità più alta del mondo, la mortalità più alta del mondo, non siamo riusciti a organizzare i trasporti per la scuola, non siamo riusciti a organizzare la sanità per evitare la seconda ondata. Stato ha fallito.
No, adesso io parlavo in generale,
sì,
della
chiaro,
questione
chiaro.
Dello Stato sociale. Questo Stato non è il risultato del vecchio Stato sociale, questo è uno Stato semismantellato in qualche modo viene immaginato in modo maldestro come fosse una specie di azienda o di sottospecie che deve sottostare alle aziende, e il risultato è tutto il contrario del modello aziendale, cioè l'inefficienza, il cedimento, rispetto a moltissime cose, la confusione, i messaggi contraddittori, non c'è dubbio. Non mi riferivo naturalmente a questo Stato.
Volevo fare una precisazione sociale, proprio per dire che poi lo Stato è bello e buono quando funziona bene, perché altrimenti può essere un disastro, no? Parimenti al privato.
Il fatto è questo: per quanto riguarda lo Stato, bisogna chiarire, lo Stato coercitivo va combattuto sempre in nome della libertà. E siamo d'accordo, però attenzione, se si combatte lo Stato coercitivo non vuol dire che questo debba significare la difesa neoliberista dello Stato minimo. È troppo facile il discorso. Siccome tu lo Stato è coercitivo, allora la risposta è lo Stato minimo del modello neoliberista, che è un modello darwiniano che aumenta le diseguaglianze. No, io penso che ci possa essere un equilibrio, cioè uno Stato sociale naturalmente non coercitivo. Perché non si debba immaginare una cosa di questo genere? Perché è così facile immaginare lo cosiddetto Stato minimo? Qual è lo Stato minimo? Quello per cui gli americani, la prima volta che hanno saputo del virus, sono andati prima in farmacia e dopo in armeria? Dovremmo riflettere un po' su questo.
Certo, dobbiamo, professore, probabilmente riflettere molto anche a quello che stiamo facendo alla scuola, che poi in realtà è il portato di quello che abbiamo fatto nei decenni precedenti, perché se abbiamo delle classi dirigenti, certo, diciamo la verità, inadeguate al momento storico, questo a destra come a sinistra, senza fare nomi, però lo verifichiamo, no? Poi ci sono le eccezioni, però in generale, in Italia come altrove, questa classe dirigente è abbastanza scadente, e questo probabilmente è il portato di quello che abbiamo fatto all'istruzione nel nostro paese come in tutto l'Occidente.
Ha perfettamente ragione, cioè io penso che il problema dello scarsissimo livello dei politici, che non è una cosa solo italiana, sia chiaro.
Sì, sì, questo è evidente.
È il portato di quella che io chiamo la democrazia senza democrazia, cioè di un tipo di democrazia che proprio sta creando una condizione che è sociale e sociologica, cioè la formazione di politici di bassissimo livello. Poi a maggior parte, parliamoci chiaro, sono burattini, piccoli attori, ma sono burattini a servizio di altri, vivono del presente, non sono in grado di fare nessun progetto, non ci sono visioni del mondo, e viene teorizzato questo come una cosa buona. A me sembra folle, specialmente in un mondo come questo che ha grossissimi problemi oltretutto di tipo ambientale.
Ma probabilmente viene teorizzato in questo modo perché poi i progetti li fanno gli altri, no? Li fanno le imprese, li fanno le multinazionali, quindi la politica non deve interferire. Meno progetti fa, meglio è. Altrimenti diventa un competitor.
Questo è il punto. Sì, non è che non si guarda al futuro, il problema è che guardano al futuro coloro che hanno interessi privati, anche planetari, e quindi rosicchiano quello che possono rosicchiare. E invece la politica a questo punto si è veramente impoverita, è diventata un po' come dire una specie di circolazione di piccole elite che vengono elette e circolano opposizione e maggioranza in un mondo poco partecipato che legittima in modo referendario questo tipo di situazione. È questa la democrazia che vogliamo? E questo è il punto.
Chiudiamo con una nota di speranza però, professore, cosa possiamo
augurare? Allora, la voglio dire, una nota di speranza sono due. Uno, quello che ho detto prima, bisogna lottare, io sono per lottare, voglio lottare per la poesia della vita, non per meno. E la poesia della vita non è la poesia letteraria, è il voler vivere in quartieri decenti, voler uscire serenamente per le strade e vedere degli alberi. E sto facendo un po', non vorrei sembrare retorico, ma sono cose elementari.
Beh, è quello che vorremmo tutti, non sono cose retoriche, sono cose concrete, no? che rendono...
Sì, molto concrete, che si possono concretizzare. La seconda cosa è che c'è un dato positivo, ed è non solo l'attività di infermieri, medici che si sono battuti, e insegnanti, quelli che sono stati proprio sul fronte, ma anche del volontariato, quello che hanno fatto anche per esempio la Caritas o altri, o anche l'ARCI, cioè il volontariato. Il pericolo sa qual è?
Me lo dica.
Che questo volontariato rischia, e questo è il punto, la scommessa futura, questo volontariato rischia di essere il sostegno, interviene nell'emergenza quando il neoliberismo fa dei guai.
È un po' quello, sì, è un po' quello che è capitato. Io le dirò di più, salutandola e ringraziandola, perché noi nominiamo sempre questi grandi player, mi scusi, uso un termine inglese bruttissimo, del terzo settore, però almeno a Firenze, ma un po' in tutta la Toscana, questa pandemia ha visto anche tanta gente comune che si è radunata in gruppi informali, gruppi di quartiere, gruppi di rione, che hanno nel concreto aiutato le persone, anche al di fuori delle grandi organizzazioni. Ed è giusto anche ringraziare loro, perché anche questa è una forma nuova, se vogliamo, che ci dà speranza per il futuro.
Certo.
Professore, grazie di essere stato con noi di nuovo questa sera. Auguri, buon lavoro.
Tanti auguri, e speriamo che il 2021 sia meglio del 2020.
Lo sarà sicuramente.
Grazie.
Buona serata. Buon anno.